E un buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Aperta. Eccoci qua per un altro Press Corner. Leggiamo insieme gli articoli su giornali, riviste, blog e quant'altro interessanti di quest'ultima settimana e iniziamo oggi con Dignità, un articolo uscito su Internazionale, scritto proprio dal direttore Giovanni De Mauro. Il mercato da solo non risolve tutto, lo dice aprendo virgolettato. Il mercato da solo non risolve tutto, benché a volte vogliano farci credere questo dogma di fede neoliberale. Si tratta di un pensiero povero, ripetitivo, che propone sempre le stesse ricette di fronte a qualunque sfida si presenti. Il neoliberismo riproduce se stesso tale quale, ricorrendo alla magica teoria del traboccamento o del gocciolamento, senza nominarla, come unica via per risolvere i problemi sociali. Non ci si accorge che il presunto traboccamento non risolve l'inequità, la quale è fonte di nuove forme di violenza che minacciano il tessuto sociale. Da una parte è indispensabile una politica economica attiva, orientata a promuovere un'economia che favorisca la diversificazione produttiva e la creatività imprenditoriale, perché sia possibile aumentare i posti di lavoro invece di ridurli. La speculazione finanziaria, con il guadagno facile come scopo fondamentale, continua a far strage. D'altra parte, senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione economica. Ed oggi è questa fiducia che è venuta a mancare. La fine della storia non è stata tale, e le ricette dogmatiche della teoria economica imperante hanno dimostrato di non essere infallibili. La fragilità dei sistemi mondiali di fronte alla pandemia ha evidenziato che non tutto si risolve con la libertà di mercato e che, oltre a riabilitare una politica sana non sottomessa al dettato della finanza, dobbiamo rimettere la dignità umana al centro e su quel pilastro vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno. E così chiude il virgolettato Giovanni De Mauro che poi fa una domanda. Chi ha scritto questo testo? Sono tre le opzioni. A. Un economista radicale di formazione marxista. B. La leader di un pericoloso partito di estrema sinistra. C. Il Papa. Una bella provocazione di De Mauro su Internazionale, articolo uscito sul cartaceo poi del settimanale dell'8 ottobre del 2020. Spostiamoci ora, tanti tanti gli articoli, così adesso mi perdo. Spostiamoci ora sul Sole 24 Ore, a proposito di finanza, però insomma un articolo interessante sulle partite da cui dipende il destino del Recovery Fund. È un articolo cartaceo. Poi andrò a vedere se c'è anche. No, non c'è, è proprio cartaceo, non c'è sul sito. È un Consiglio europeo, quello fissato per domani e dopodomani, che deve servire a discutere di clima e di politica estera. Sullo sfondo, tuttavia, domineranno due trattative che si stanno confermando particolarmente ostiche. La prima è relativa al prossimo bilancio comunitario. La seconda è tutta dedicata a un sofferto accordo di partenariato con il Regno Unito. Nei due casi il tempo stringe, come ha avvertito ieri la presidenza tedesca dell'Unione. Sul primo fronte, la trattativa tra Parlamento e Consiglio avanza con incredibile lentezza. Sono tre i principali nodi sul tavolo: l'ammontare del bilancio comunitario 2021-2027, a cui è associato il fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro, il tema del rimborso del denaro preso a prestito sui mercati attraverso risorse proprie dell'Unione. E finalmente l'impegno a legare l'esborso dei fondi comunitari al rispetto dello Stato di diritto. Sui due primi aspetti un compromesso appare a portata di mano. Più difficile è il terzo nodo. Un incontro tra le parti lunedì sera è stato definito costruttivo, non risolutivo. A rappresentare il Consiglio nelle trattative con il Parlamento è la presidenza tedesca dell'Unione. La cancelliera Angela Merkel ha assicurato ieri che la Germania sta lavorando molto duramente per raggiungere un accordo in modo che il denaro del bilancio possa arrivare ai paesi all'inizio del 2021. L'Assemblea parlamentare vorrebbe che il meccanismo di rispetto dello Stato di diritto fosse più stringente. Il Consiglio frena, temendo il fuoco amico di Ungheria e Polonia, i due paesi presi di mira dalla nuova iniziativa. Proprio ieri a Varsavia, in un'intervista a Gazzetta Polska, il vice premier Kaczynski ha minacciato di bocciare qualsiasi intesa tra Consiglio e Parlamento sul prossimo bilancio comunitario nel caso di accordo insoddisfacente sul versante dello Stato di diritto. Nei fatti, il Parlamento chiede un qualche aggiustamento. Il vertice di questa settimana deve servire ai leader per venirci incontro in un modo o nell'altro, spiega un esponente parlamentare visibilmente alla ricerca di un compromesso. In cuor loro, le parti sanno perfettamente che un rinvio dell'entrata in vigore del pacchetto finanziario rischia di essere dannoso per la loro immagine politica, soprattutto in un momento di ripresa dell'epidemia influenzale. L'altro tema che rischia di tenere banco durante il vertice europeo è quello di Brexit. Il negoziato su un accordo di partenariato è in alto mare, a meno di 3 mesi dall'uscita della Gran Bretagna dal mercato unico e dall'unione doganale. Ieri, dal Lussemburgo, il ministro tedesco per gli affari europei, Michael Roth, è stato perentorio. Le trattative sono in una fase cruciale, molto seria. Nessuno dovrebbe sottostimare i rischi di un mancato accordo. Sta al Regno Unito fare un passo nella nostra direzione. I nodi sono sempre due. L'accesso al mercato unico da parte del Regno Unito, che però non vuole rispettarne le regole, in particolare sugli aiuti di Stato, e il tema della pesca, ossia dell'accesso alle rispettive acque territoriali. Questo secondo punto è particolarmente delicato perché mette in mostra interessi divergenti tra i 27. L'accesso alle acque britanniche è realmente importante solo per alcuni paesi affacciati sul mare del Nord e l'Atlantico. Il ministro per gli affari europei francese, Clément Beaune, ha affermato ieri che su questo aspetto Parigi non transigerà. Sempre da Lussemburgo, il capo negoziatore comunitario Michel Barnier ha voluto notare la forte unità dei 27. Si è anche detto pronto a continuare a lavorare in vista di un accordo equo nei prossimi giorni e settimane. E staremo a vedere che fine farà questa Brexit anche con la Scozia, no? Per esempio, che ha già annunciato la voglia di fare un nuovo referendum poi per poter uscire dal Regno Unito e ricongiungersi all'Europa. Veramente un nodo cruciale. Seguiamo con gli articoli che abbiamo selezionato oggi per Press Corner. Ho aperto troppe schede allo stesso tempo. Ed eccoci qua. Ho selezionato oggi un articolo che mi ha fatto molto sorridere, perché un po' di ironia ci vuole nella vita, anche a Press Corner. Insomma, un articolo scritto bene, la rubrica di Alessandro Robecchi sul Fatto Quotidiano, piovono pietre, e anche se è sul cartaceo si può trovare anche sul sito del Fatto, è in abbonamento. Non solo Calenda, da nonna papera a Tom Cruise, tutti i candidati a Roma. Parla appunto, fa una proposta per le candidature alle comunali a Roma, di cui si parla tanto in questi giorni. Gli esami non finiscono mai, ma anche le rotture di palle non scherzano. Così, appena usciti dal tunnel delle elezioni regionali, eccoci entrare in quello delle elezioni comunali, con lo psicodramma di Roma in primo piano, dove per ora ballano il twist solo gli autocandidati, Carlo Calenda in primis. Il tentativo è quello di mettere i partiti davanti al fatto compiuto. O sostenete me o vi faccio perdere, che è un po' lo schema che non ha funzionato in Puglia con Scalfarotto, Italia Viva e Azione, uniti nella lotta e arrivati finalmente in doppia cifra, purtroppo con una virgola in mezzo, 1,7%, come si dice, manco i parenti. Insomma, il calendismo, malattia infantile dello scalfarottismo, con tutto il contorno che sappiamo da sempre. Primarie sì, primarie no, Calenda non vuole, o lui o la guerra. Candidati deboli o sconosciuti, tranne Monica Cirinà, il cui nome è stato quasi immediatamente oscurato sui media dalla discesa in campo dei calenderos. Si immagina l'entusiasmo dei romani di fronte a un ipotetico ballottaggio Calenda-Giletti, ma vediamo il bicchiere mezzo pieno. Ci sono sempre il Tevere e l'Aniene in cui buttarsi. Per ora si tratta di mero clamore mediatico, ma va detto che l'accavallarsi delle due candidature, una fai da te e l'altra appena ventilata ma non smentita dall'interessato, oscura ingiustamente altri ottimi candidati al Campidoglio. Vediamoli velocemente i profili. Dynamite Bla, personaggio minore dei fumetti Disney, ben radicato sul territorio, che difende sparando a chiunque si avvicini, pone la sua candidatura da indipendente, né di destra né di sinistra, con il segreto obiettivo di mettere in difficoltà il PD. Il ticket con Ciccio di Nonna Papera potrebbe avere qualche soddisfazione e persino arrivare al ballottaggio. Secondo candidato, Tom Cruise. Per vederlo sfilare in macchina, in moto, in missile, in deltaplano, in monopattino, in carrozza, a cavalli, mentre gira Mission Impossible 37, i romani hanno sfidato assembramenti e gomitate. Punta tutto sulla visibilità. È l'unico essere vivente a essere riuscito a compiere un tragitto urbano di più di 2 chilometri senza stare in coda. E questo è un elemento del programma che i cittadini apprezzano molto. La candidatura metterebbe un po' in difficoltà il PD, che non trova un candidato in grado di percorrere il muro torto a 270 all'ora caricando una Glock 9 mm. Passiamo al terzo candidato, Vittorio Sgarbi. Sindaco di alcuni paesi e cittadine italiane nel corso degli anni, come Sutri, Salemi, San Severino Marche, Sgarbi cerca lavoro vicino casa. È sostenuto da una agguerrita compagine il cui esponente di punta è Vittorio Sgarbi, a cui Vittorio Sgarbi dà spesso ragione, il più delle volte urlando. Quarto candidato, Rossella O'Hara. Gradita alla destra per la sua impostazione di difesa strenua delle tradizioni, non dispiacerebbe a Confindustria, data la sua teoria della piena occupazione favorita dallo schiavismo. In questo caso ci sarebbero forse problemi con la componente meloniana dello schieramento, che potrebbero però risolversi nel ticket con una personalità più forte e decisa. Si cercano febbrilmente lontani parenti di Mussolini, nipoti, pronipoti, biscugini di nono grado, che tengano viva la tradizione democratica dei Fratelli d'Italia. E per ultimo, i Sopranos, italianissimi, attenti alle tradizioni familiari con esperienza all'estero, specificamente a New Jersey, potrebbero continuare la tradizione ingiustamente interrotta dei Buzzi e dei Carminati, ma questa volta con un respiro più internazionale e migliore organizzazione nel ramo cooperative. E questo era il divertente articolo provocatorio di Alessandro Robecchi nella sua rubrica Piovono pietre su Il Fatto Quotidiano, a proposito delle possibili candidature e dei tanti candidati, insomma, disponibili per le elezioni comunali a Roma. Chiudiamo Press Corner di oggi con un articolo uscito sulla Repubblica, elezioni Stati Uniti, Trump in Florida galvanizza i suoi fan. Peccato però che non potete vedere la foto di Trump, ma vi invito a guardare, ovviamente tantissimi senza mascherina. Mi sento potente, verrò lì dentro e bacerò tutti gli spettatori, bacerò i giovani, bacerò le belle donne. Donald Trump aveva deciso che doveva essere un ritorno in grande stile e qualche migliaia di fan in adorazione non lo hanno deluso. ha scelto l'aeroporto di Orlando Sanford, l'Air Force One, parcheggiato in bella mostra nelle vicinanze per il suo show da Commander in Chief, ha scelto la Florida, stato in bilico tra lui e Joe Biden, e decisivo in ogni elezione. Ha scelto il famoso corridoio I-4, la strada statale che taglia la parte centrale da Tampa a Daytona, area elettorale strategica perché chi vince qui vince sempre anche la Casa Bianca. Galvanizza i suoi fan, arrivati a migliaia già da ore e che gli gridano «We love you». «Mi amerete ancora di più», risponde Trump, la voce a tratti rauca. «È bello essere di nuovo qui, abbiamo sopportato molto tutti insieme e stiamo facendo molto meglio che nel 2016. Avremo una vittoria più grande di quella di 4 anni fa. Mi danno indietro, io non capisco, anche 4 anni fa hanno sbagliato ogni previsione. Nei prossimi 22 giorni vinceremo la Florida e la Casa Bianca». Poi continua Trump in questo barocco, come il suo normale articolo della Repubblica. È l'elezione più importante della storia americana e lui ha cercato di mostrarsi al massimo della forma solo una settimana dopo la dimissione dall'ospedale. Ha parlato per circa un'ora ripetendo come un mantra il repertorio classico della sua campagna. Attacchi al vetriolo contro la raccapricciante Hillary, accuse alla stampa corrotta, l'appello all'America contro la sinistra radicale e l'incubo socialista. La gaffe di confondere la Florida con un territorio degli Stati Uniti, dimenticando che i portoricani, perché come ha confuso con il Porto Rico, dimenticando che i portoricani non votano alle presidenziali. Infine l'ironia su Sleepy Joe che se ne sta nascosto perché ha paura del virus, parlando di Biden, immagino. Biden, forse prevedendolo, lo aveva anticipato un paio di ore prima. Il presidente Trump, ha detto il concorrente alla Casa Bianca, arriva oggi a Stanford con un comportamento sconsiderato, una retorica che divide e un atteggiamento di paura. Ma altrettanto pericoloso è ciò che non riesce a portare. Nessun piano per mettere sotto controllo questo virus che ha tolto la vita a più di 15.000 floridiani. Nessun piano per proteggere la loro salute e certamente nessun piano per mitigare l'impatto economico della pandemia. Un incredibile articolo senza alcun commento da parte di Repubblica, diciamo, riporta solo fatti e quello che ha detto, citazione di Trump. E invece il commento ci aggiungiamo noi, citando anche Giovanna Botteri, che in un'intervista a Fazio, a proposito di questo comizio di Trump, ha detto che in realtà i sondaggi sono molto preoccupanti per la Casa Bianca e che quando Trump dice «vi bacerò tutti», pensa al suo elettorato che comunque deve recuperare e che gli ha creduto quando diceva che il coronavirus non esiste, cosa che poi si è rivelata è una, come sapevamo tutti, una vera falsità. No, c'era chi aveva detto che il coronavirus era morto, invece no. Silvio Berlusconi saprà qualcosa. Finiamo qua, Press Corner di oggi, ci diamo appuntamento a domani. Buon proseguimento di ascolto. Thank you.